Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Traduzione di Ettore Capriolo.
La mattina comprai 3 biglietti per il pullman di Burghete. La partenza era prevista per le 2, prima non c'era niente. Seduto a Lirugna a leggere i giornali, vidi Robert Cohn che stava attraversando la piazza. Si avvicinò al mio tavolino e si sedette su una delle sedie di vimini. «È un caffè confortevole», disse. «Hai passato una buona notte, Jake?» «Ho dormito come un sasso». «Io invece non ho dormito benissimo. Per di più Bill e io siamo rimasti fuori sino a tardi. Dove eravate?» «Qui. E dopo che hanno chiuso siamo andati nell'altro caffè. Il padrone parla tedesco e inglese. Il caffè suizo. Quello. Sembra un vecchietto simpatico. Penso che come caffè sia migliore di questo». «Di giorno è un po' meno piacevole», dissi. «Troppo caldo. A proposito, ho preso i biglietti del pullman. Io oggi non vengo. Andate avanti tu e Bill. Ho qui il tuo biglietto. Dammelo. Me lo farò rimborsare. Costa 5 pesetas. Robert Cohn tirò fuori una moneta d'argento da 5 pesetas e me la diede. «Devo restare», disse, «perché, vedi, ho paura che ci sia una sorta di malinteso». «Andiamo», dissi. «Potrebbero arrivare anche fra 3 o 4 giorni se si mettono a frequentare feste a San Sebastian». «Proprio per questo», disse Robert. «Temo che pensassero di incontrarsi con me a San Sebastian e che si siano fermati lì per questo». «Cosa te lo fa pensare?» «Beh, ho scritto a Brett suggerendoglielo». «Allora perché diavolo non sei rimasto lì ad aspettarli?» avrei voluto dire, ma mi trattenni. Pensavo che l'idea gli sarebbe dovuta venire da sola, ma non credo che gli sia mai venuta. Aveva assunto un tono confidenziale e gli piaceva poter parlare con il sottinteso che io sapevo che tra Brett e lui c'era stato qualcosa. «Beh, Bill e io partiamo subito dopo pranzo. Vorrei tanto poter venire. È tutto l'inverno che aspettiamo questa partita di pesca». Stava diventando sentimentale. «Ma devo restare. Lo devo proprio. Appena arrivano, li porto subito su. Andiamo a cercare Bill. Io devo andare dal barbiere. Ci vediamo a pranzo». Trovai Bill in camera sua. Si stava radendo. «Oh, sì. Stanotte mi ha raccontato tutto», disse Bill. «È un maniaco delle confidenze. Ha detto che aveva un appuntamento con Brett a San Sebastian». «Quel lurido bugiardo!» «Oh no!» disse Bill. «Non arrabbiarti! Non in questa fase del viaggio! A proposito, come l'hai conosciuto quell'individuo?» «Lascia perdere!» Bill si guardò attorno semirasato, poi riprese a parlare, rivolgendosi allo specchio mentre si insaponava il viso. «L'inverno scorso non me l'hai mandato a New York con una lettera? Grazie a Dio io sono uno che è sempre in viaggio! Non avevi qualche altro amico ebreo da portarti appresso?» Si sfregò il mento con il pollice, lo guardò e poi ricominciò a radersi. «Ne hai di buoni anche tu?» «Oh, sì, qualche campione ce l'ho anch'io, ma nessuno a livello di questo Robert Cohn. Il buffo è che è anche simpatico, mi piace. Peccato che sia così orrendo». «Sa essere davvero simpatico». «Lo so, e questo è terribile». Risi. «Sì... continua pure a ridere», disse Bill. «Tu stanotte non sei andato in giro con lui sino alle 2. È stato sgradevole?»
«Tremendo!»
«Cos'è, a proposito, questa storia tra lui e Brett? Lei ci ha avuto a che fare?» Alzò il mento e lo spostò da una parte all'altra.
«Certo, è andata a San Sebastian con lui». «Che cretinata! Perché lo ha fatto?»
«Voleva andarsene dalla città. E da sola non sa andare da nessuna parte. Ha detto che pensava che gli avrebbe fatto bene».
«Che cretinate fa la gente! Perché non c'è andata con uno del suo ambiente?»
«O con te!» Su questo scivolò via. «O con me!» «Perché non con me?» Si esaminò attentamente il viso allo specchio e si spalmò una grossa pennellata di sapone su entrambi gli zigomi. «Questa è una faccia onesta. Una faccia con cui qualsiasi donna si sentirebbe al sicuro. Ma non l'aveva mai vista. Avrebbe dovuto vederla. Dovrebbero vederla tutte le donne.
È una faccia che dovrebbe essere proiettata su ogni schermo del paese. Bisognerebbe dare a ogni donna una copia di questa faccia quando si allontana dall'altare. Le madri dovrebbero parlare di questa faccia alle proprie figlie.
Figliolo, puntò il rasoio verso di me, va nel West con questa faccia e cresci con il paese. Si chinò sul lavabo, si sciacquò il viso con l'acqua fredda, poi si guardò con attenzione allo specchio, tirandosi il lungo labbro superiore.
Dio mio, disse, non è una faccia impressionante.
Si guardò ancora allo specchio. In quanto a questo Robert Cohn, disse Bill, mi disgusta. E può anche andare al diavolo. E sono felicissimo che resti qui perché così non l'avremo a pesca con noi. Hai perfettamente ragione. Noi andremo a pescare trote. Andremo a pescare trote sul fiume Irati e adesso a colazione ci sbronzeremo col vino locale e poi ci faremo una bella corsa in pullman. Vieni. Andiamo a Lirugna per cominciare, dissi. Faceva un caldo torrido nella piazza quando uscimmo dopo pranzo con le valigie e la custodia delle canne per andare a Burghete. C'era già qualcuno sull'imperiale del pullman e altri vi si stavano arrampicando da una scaletta. Bill salì e Robert gli si sedette accanto per tenermi il posto mentre io tornavo in albergo a prendere qualche bottiglia di vino da portarci appresso. Quando uscii, il pullman era stipato. C'erano sull'imperiale uomini e donne seduti su casse o valigie. E le donne si sventagliavano al sole. Faceva davvero un gran caldo. Robert scese e io mi incuneai nel posto che lui mi aveva tenuto, sull'unica panca di legno che attraversava tutto l'imperiale. Robert Cohn rimase ad aspettare la nostra partenza all'ombra dei portici. Un basco, con un grande otre di cuoio pieno di vino, si era sdraiato davanti ai nostri sedili, con la schiena appoggiata alle nostre gambe. Offrì l'otre a me e a Bill e quando lo inclinai per bere, imitò il suono di un clacson con tanta bravura e così all'improvviso che io versai un po' di vino e tutti risero. Si scusò e insistette perché ne bevessi un altro sorso, ma poco dopo di nuovo imitò il clacson e mi ingannò per la seconda volta. Era bravissimo in questo. I baschi ne erano entusiasti. L'uomo seduto accanto a Bill gli stava parlando in spagnolo e Bill, poiché non capiva, gli offrì una delle nostre bottiglie. L'uomo la rifiutò con un gesto. Disse che faceva troppo caldo e che aveva già bevuto troppo a pranzo. Ma quando Bill tornò ad offrirgliela, ne trasse una lunga sorsata. E poi la bottiglia fece il giro di tutta quella parte del pullman. Ciascuno bevve con molto garbo, dopodiché insistettero perché turassimo la bottiglia e la mettessimo via. Volevano tutti che bevessimo dai loro otri. Erano contadini che stavano andando sulle colline. Infine, dopo un altro paio di falsi colpi di clacson, il pullman si mise in moto e Robert Cohn ci salutò agitando la mano e tutti i baschi salutarono lui agitando la mano. Appena usciti dalla città, cominciò a far fresco. Era piacevole viaggiare così in alto e così vicino agli alberi. Il pullman andava piuttosto veloce e soffiava una bella arietta, e nel percorrere, scendendo la collina, la strada con gli alberi incipriati di polvere, potemmo godere, guardando indietro attraverso gli alberi, di una bella vista della città, sull'altura, a picco sul fiume. Il basco, appoggiato alle mie ginocchia, la indicò con il collo del suo otre e ci strizzò l'occhio. Poi annuì. «Bello, eh? Questi baschi sono proprio simpatici», disse Bill. Il basco, appoggiato alle mie gambe, aveva la pelle abbronzata, color cuoio da sella. Indossava come tutti un camiciotto nero. C'erano rughe sul suo collo abbronzato. Si voltò e offrì l'otre a Bill. Bill gli porse una delle nostre bottiglie. Il basco gli fece segno di no con un dito e gli restituì la bottiglia schiacciando il tappo col palmo della mano. Poi sollevò il suo otre. «Arriba, arriba!» disse. «Lo tiri su!» Bill alzò l'otre e con la testa piegata all'indietro lasciò che il getto del vino gli zampillasse in bocca. Quando finì di bere e raddrizzò il recipiente, gli colò qualche goccia sul mento. «No, no!» dissero parecchi baschi. «Non così!» Uno di loro strappò di mano l'otre al suo proprietario, che s'accingeva a fornire una dimostrazione. Era giovane e teneva l'otre con il braccio teso e lo sollevò in alto, strizzando il sacco di cuoio con la mano in modo da far sprizzare direttamente in bocca il getto del vino. Era così che lo teneva. E il vino descriveva una netta e precisa traiettoria dall'otre alla bocca, e lui continuava a inghiottire a un ritmo uniforme e regolare. «Ehi!» gridò il padrone dell'otre. «Di chi è quel vino?» Quello che beveva agitò il mignolo verso di lui e ci sorrise con gli occhi. Poi troncò di botto il getto e, raddrizzato in un attimo l'otre, lo restituì al proprietario. Ci strizzò l'occhio e il proprietario scosse l'otre con aria triste. Passammo per una cittadina e ci fermammo davanti alla posada, dove l'autista caricò qualche pacco. Poi ci rimettemmo in moto, e appena lasciata la cittadina, la strada cominciò a salire. Stavamo percorrendo una terra agricola, con colline rocciose che declinavano verso i campi, e i campi di grano s'arrampicavano sui pendii. Adesso, man mano che salivamo, il vento faceva ondeggiare il grano. La strada era bianca e polverosa, e la polvere sollevata dalle ruote fluttuava nell'aria dietro di noi. La strada s'arrampicò tra le colline, lasciandosi sotto quei ricchi campi di grano. Ora si vedevano macchie di grano soltanto sui nudi pendii e sulle rive dei corsi d'acqua. Sterzammo bruscamente sul ciglio della strada per permettere il passaggio di una carovana di 6 muli che si susseguivano l'uno dopo l'altro e trainavano un carro dall'alto soffietto carico di merce. Carro e muli erano coperti di polvere. Subito dietro c'erano un'altra fila di muli e un altro carro. Questo portava legname e l'ariero che guidava i muli si sporse indietro per mettere in funzione gli spessi freni di legno e darci modo di passare. Quassù il paesaggio era piuttosto brullo, e le colline erano tutte roccia e argilla indurita e solcata dalle piogge. Superata una curva, entrammo in una cittadina, e ai due lati s'aprì all'improvviso una verde vallata. Un torrente attraversava il centro della cittadina, e i vigneti si spingevano sino alle case. Il pullman si fermò davanti alla posada, e molti passeggeri scesero, e parecchi bagagli furono slacciati dal tetto dove erano stati protetti con le incerate, e scaricati. Bill e io scendemmo ed entrammo nella posada. Era un locale basso e buio, con selle e finimenti e forconi da fieno di legno bianco, e cataste di scarpe di tela con la suola di corda, e prosciutti, e tagli di pancetta, e reste d'aglio bianco, e lunghe salsicce che pendevano dal soffitto. Era fresco e scuro, e noi ci avvicinammo a un lungo banco di legno, dietro il quale 2 donne servivano da bere. Alle loro spalle c'erano scaffali carichi di merci e provviste. Prendemmo un aguardiente a testa e pagammo in tutto 40 centesimi. Ne diedi 50 alla donna, mancia compresa, ma lei mi restituì una monetina di lame pensando che avessi capito male il prezzo. Entrarono 2 dei nostri baschi e insistettero per offrirci da bere. Così loro ci offrirono da bere e poi noi offrimmo da bere a loro. E poi ci diedero qualche pacca sulla schiena e di nuovo ci offrirono da bere. Poi offrimmo noi e poi uscimmo tutti quanti al sole e al caldo e tornammo ad arrampicarci sull'imperiale del pullman. Adesso c'erano posti in abbondanza per tutti e il basco, che prima si era sdraiato sulla lamiera del tetto, si sedette in mezzo a noi. La donna che ci aveva servito da bere uscì, asciugandosi le mani sul grembiule, per parlare con qualcuno che sedeva all'interno del pullman. Poi venne fuori l'autista, facendo dondolare 2 piatti sacchi postali di cuoio, e salì a bordo. E partimmo, con tutti che salutavano, agitando le braccia. La strada lasciò subito la verde vallata e tornammo sulle colline. Bill e il basco con l'otre di vino stavano chiacchierando. Un uomo si sporse dall'altro estremo della panca e domandò in inglese: «Siete americani?»
«Certo, io ci sono stato», disse, 40 anni fa».
Era un vecchio, bruno come gli altri, con un'ispida barba bianca.
«Com'era?»
«Cosa?»
«Com'era l'America?»
«Ah, io ero in California. Era bello.
Perché l'ha lasciata?»
«Come?»
«Perché è tornato qui?»
«Ah, sono tornato per sposarmi. Volevo ripartire, ma a mia moglie non piace viaggiare.
Voi di dove siete?»
«Kansas City».
«Ci sono stato», disse.
«Sono stato a Chicago, St. Louis, Kansas City, Denver, Los Angeles e Salt Lake City».
Le elencò con cura.
«Quanto c'è stato?»
15 anni.
«Poi sono tornato per sposarmi».
«Vuol bere?»
«Grazie», disse lui.
«Voi questo in America non l'avete, eh?»
«Ce n'è a mucchi per chi può pagarlo».
«Come mai siete venuti qui?»
«Andiamo alla fiesta di Pamplona».
«Vi piacciono le corride?»
«Certo. A lei no?»
«Sì», disse. «Credo che mi piacciano».
Poi dopo un po'.
«Dove andate adesso?»
«Su, a Burghete, a pescare».
«Beh», disse, «spero che prendiate qualcosa».
Ci strinse la mano e tornò al suo posto. Gli altri baschi erano impressionati. Lui si sedette comodo e mi sorrise quando mi voltai per guardare il paesaggio, ma lo sforzo di parlare in americano pareva averlo esaurito. Non disse più niente. Il pullman continuò ad arrampicarsi sulla strada. Il paesaggio era brullo e dall'argilla spuntavano rocce. Non c'era erba sul ciglio della strada. Guardando indietro, potevamo vedere in basso l'estendersi della campagna. Ancora più indietro, i campi erano quadrati verdi e marrone sui pendii, e a delimitare l'orizzonte c'erano le montagne marrone. Avevano forme strane. Man mano che salivamo, l'orizzonte continuava a cambiare. Mentre il pullman procedeva arrancando lentamente, potemmo vedere profilarsi a sud altre montagne. Poi la strada superò la cresta, si appiattì e si inoltrò in una foresta. Era una foresta di querce da sughero, e il sole filtrava a chiazze tra gli alberi, e in mezzo agli alberi c'erano vacche che pascolavano. Attraversammo la foresta e la strada ne uscì e voltò costeggiando un'altura, e davanti a noi c'era una verde piana ondulata con dietro scure montagne. Non somigliavano per nulla a quelle marrone arrostite dal caldo che ci eravamo lasciati alle spalle. Queste erano boscose e ne scendevano nuvole. La verde piana si spingeva lontano. Era tagliata da staccionate e si vedeva il bianco della strada attraverso un doppio filare di alberi che attraversavano la piana in direzione nord. Arrivati in cima all'altura, vedemmo davanti a noi i tetti rossi delle bianche case di Burghete allineate nella pianura, e più lontano, sul fianco della montagna scura, il grigio tetto rivestito di metallo del monastero di Roncisvalle.
«Quella è Roncisvalle», dissi.
«Dove?»
«Laggiù, dove comincia la montagna».
«Fa freddo qui», disse Bill.
«Siamo in alto», dissi. «Saranno 1200 metri».
«Fa un freddo cane», disse Bill.
Il pullman proseguì su un rettilineo pianeggiante che arrivava sino a Burghete. Superammo un incrocio e attraversammo un ponte su un torrente. Le case di Burghete erano tutte sui due lati della strada, non c'erano vie laterali. Passate la chiesa e la scuola, il pullman si fermò. Scendemmo e l'autista scaricò i nostri bagagli e la custodia per le canne. Si fece avanti un carabiniere in tricorno e bandoliera di cuoio giallo.
«Cosa c'è lì dentro?»
indicò la custodia delle canne.
L'aprì e gli feci vedere.
Volle controllare le nostre licenze di pesca e io le tirai fuori. Diede un'occhiata alla data, poi ci fece cenno di proseguire.
«È tutto a posto?» domandai.
«Sì, certo».
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.